què va fer aquesta setmana?
Sí, espera.
Intanto due comunicazioni di servizio. Sono da ieri sera sono disponibili i moduli per la prenotazione a entrambi gli appelli, più di dicembre e gennaio. Potete prenotarvi o utilizzando preferibilmente utilizzando quei moduli, però se non aveste voglia, tempo o possibilità di usare quei moduli, potete anche spedire un'email indicando ovviamente nome, cognome, numero di matricola e chiaramente a quale dei due appelli si riferisce la prenotazione. Le prenotazioni sono accettate fino a mezzanotte del giorno prima, se non altro per, diciamo, per avere un'idea di quante copie del testo preparare, tutto, diciamo, non è un problema di solo burocratico. Prima cosa, seconda cosa, abbiamo ottenuto, non so quanto la cosa vi faccia piacere, due giorni di lezione in più, uno diciamo per compensare la festività del primo novembre, e sarà il lunedì 27, ricordo male, ore 8:30, aula 8. E poi abbiamo ancora altre due ore, ossia la solita ora e mezza, mercoledì 29 alle 14:30, sempre all'ora. Io ho chiesto espressamente che la cosa non si sovrapponesse a nessun esame, però ragazzi, non si parli, queste sono le aule e gli orari che mi hanno assegnato. Ovviamente ho chiesto che non ci fosse nessuna sovrapposizione. Comunque entrambe le lezioni saranno dedicate ovviamente a sviluppare un paio di progetti, spero due, tre, se non quattro in questo giorno. Allora, abbiamo visto l'altra volta l'interfacciamento con porte di output sul PD32, oggi vediamo l'interfacciamento con porte di input, ossia quando dalla nostra interfaccia vogliamo rendere disponibili dei dati e delle informazioni alla CPU. Non ricordo più se avevo visto anche il ciclo di lettura, il ciclo di input, comunque lo ripetiamo. E al solito coinvolto la IO Address Bus, che è sul PD32, ripeto, questi cicli non sono specifici del PD32, con tutta più minime varianti si trovano pressoché su qualunque CPU predisposta per l'input output, perché esistono CPU non predisposte per l'input output, abbiamo detto, e se ricordate al corso di calcolatori, in questo caso si parla di memory map e da IO. Quindi tutti questi registri che noi stiamo vedendo e che su questa classe di CPU vengono manipolati mediante specifiche istruzioni di ingresso e uscita,
poiché sono attestati su un bar dedicato agli imputati,
nelle CPU prive di imputati molto esplicito, questi registri si attestano su un normale memory bus, quindi memory under bus, memory under bus, e vengono visti dalla CPU né più né meno come se fossero delle locazioni di memoria. Quindi anche in quel caso cambieranno i nomi dei segnali, ma i cicli potranno cambiare le durate dei cicli, i nomi dei segnali, il numero di cicli, però sostanzialmente la stessa cosa. In pratica viaggia sempre un indirizzo, nel nostro caso sulle linee IO address bus da 0 a 7, un indirizzo il quale cosa deve fare? Deve selezionare la periferica, la porta interessata. Ricordiamo che tutto è asservito al system clock. Faccio notare che il system clock, quando abbiamo a che fare con progetti relativi a interfacce, il system clock è gratis, cioè possiamo considerarlo sempre disponibile, è sempre utilizzabile. Tuttavia non è che possiamo partire dal presupposto che questo system clock abbia sempre e comunque le caratteristiche che più ci fanno comodo. Tipicamente la frequenza del system clock di questo CPU è di qualche centinaio di megahertz, quindi noi possiamo assumere che abbia frequenza da 100 a 250 megahertz. Attenzione che anche sulle CPU che viaggiano a gigahertz, sul basso non viaggia la frequenza di clock da 3 gigahertz, viaggiano frequenze di clock relativamente basse, e poi con un particolare dispositivo che si chiama Phase Lock and Loop o PLL, è un dispositivo misto digitale e analogico, e con questo dispositivo che la CPU al suo interno moltiplica la frequenza di clock del bus che viaggia attraverso il bus fino al valore richiesto. Tanto è vero che con la tecnica del cosiddetto overclocking voi avete la possibilità di modificare questo fattore di moltiplicazione. Tutto lì è il gioco. Non entriamo nel merito di questo dispositivo, primo perché mai lo useremo, secondo perché è un dispositivo, ripeto, ibrido, misto, parte digitale e parte analogica. Comunque chi fa telecomunicazioni dovrebbe sicuramente già conoscere. Quindi qualora nel nostro sistema, diciamo nel nostro progetto, servisse un clock, diciamo, che abbia frequenza dell'ordine dei 100-200 MHz, possiamo tranquillamente utilizzarlo. È chiaro che se a me serve, che so, un clock da 1 MHz, cioè serve, se in un dato progetto a me servisse generare all'interno dell'interfaccia un clock da 1 MHz, vabbè, non per questo mi creo un generatore da 1 MHz, già sappiamo come fare. Possiamo partire dalla frequenza di 100 MHz assunta, cioè pari a 100 MHz del clock di sistema, e la dividiamo con una catena di conteggio modulo 100. Quindi diciamo, in linea di principio, tutte le frequenze inferiori al uguali o inferiori alla frequenza presunta, no? Ragionevolmente presunta del clock di sistema, possiamo ottenerle o direttamente oppure tramite scalamento della frequenza, quindi divisione della frequenza tramite catene di contatori con opportuni moduli di conteggio. Allora, detto questo, riprendiamo il ciclo di input. Così come era il ciclo di output, anche il ciclo di input dura esattamente tre system clock, tre periodi di system clock, e anche in questo caso teniamo T1, T2. L'istante di riferimento è sempre il fronte di salita del clock, del system clock, e T3. Allora, abbiamo detto che il primo gruppo di linee di bus interessate è IO address bus 07, cioè address bus, così come avveniva nel ciclo di output, la CPU all'inizio dell'intervallo T1 emette con leggero ritardo rispetto all'istante di riferimento, se emette l'indirizzo della periferica interessata al trasferimento, che chiameremo tipicamente viene chiamato device address, e mantiene per tutti i tre periodi di blocco del ciclo, mantiene stabile, no? E valido questo indirizzo. Per cui, siccome questi sono segnali generati dalla CPU, noi abbiamo la garanzia che nell'arco pressoché tutto il ciclo segnali io altri spazi rimangono validi e stabili. Dopodiché, poiché la CPU a questo punto deve leggere qualche cosa dall'interfaccia, avremo il segnale che abbiamo visto l'altra volta, IO write, rimane ovviamente inattivo, quindi a zero, per tutta la durata del ciclo. Indico questa cosa per significare che prima dell'inizio del ciclo o dopo l'inizio del ciclo non mi interessa quale sia il valore del IO write. Invece chi entra in campo è il segnale di IO read, che viene utilizzato, viene pilotato in questo modo. In corrispondenza dell'inizio di T2, quindi rimane, continua a restare inattivo per tutto il periodo T1. All'inizio del periodo T2 viene portato attivo alto e viene mantenuto attivo alto, questa volta per due cicli, mentre ricordate nel ciclo di output IO write veniva mantenuto attivo per il solo periodo T2. Questo viene lasciato attivo sia per T2 che per T3. Cosa deve fare la periferica allora in queste condizioni? La periferica intanto deve pilotare, a questo punto è la periferica che pilota l'IO beta bus 031. Anche in questo caso vi ricordate, possiamo trasferire un singolo byte e allora le linee di bus interessate sono dalla 0 alla 7. Possiamo trasferire una word a 16 bit e allora le linee di bus interessate sono quelle dalla 0 alla 15. Ovvero possiamo trasferire un'intera long word a 32 bit e allora tutte e 32 le linee di IO della bus saranno interessate. In ogni caso, cosa succede? Intanto, per definizione, quando la periferica vede IO read inattivo, quando qualunque periferica vede IO read inattivo, deve lasciare in tristate il bus, cioè non deve pilotare il bus. Vedremo poi dove stanno questi tristate. Soltanto quando la periferica, una data periferica, vede il proprio device address in contemporanea con IO read alto, attivo, allora la periferica è autorizzata a pilotare direttamente il bus IODB con i dati che vuole inviare alla CPU. Questo pilotaggio dell'IO del bus da parte della periferica può durare, anzi deve durare, no? Per tutta la durata di IO read alto, ovviamente con contemporanea presenza dell'indirizzo interessato. Non accadrà mai, per come è strutturata all'interno l'architettura della CPU P2, che l'IO address bus cambi nel corso di IO read attivo. Però qualora questo dovesse avvenire, se cambia il device address vuol dire che la periferica non deve più essere interessata al trasferimento, per cui deve cessare di pilotare il bus, nonostante IO read rimanga attivo. A questo punto, cessato IO read, dobbiamo smettere di pilotare il bus. Come facciamo? In quale momento la CPU va a catturare questi dati? La CPU va a catturare i dati esattamente in questo momento. Quindi immaginate che all'interno della CPU ci sia un registro, no? Il quale, in corrispondenza di questo fronte attivo del system clock, vada a catturare i dati che trova in quel momento sulla IO del bus. Questo cosa significa? Significa che noi siamo autorizzati anche a fare una cosa di questo genere, qualora ne avessimo la voglia o la necessità.
ossia nel pilotare la iota dal basso con dati che sono ancora instabili. L'essenziale è che i nostri dati, i dati che noi vogliamo consegnare al CPU, siano stabili, no? Nell'istante in cui termina il periodo T3, ovviamente garantendo un adeguato tempo di setup, no? Per i registri interni della CPU che andranno a catturare questo dato. Quindi non è indispensabile che i nostri dati siano pronti nel momento in cui arriva IORI. È importante, è essenziale che i nostri dati siano pronti e stabili per un minimo tempo prima della fine del video.
Sì. Quindi che possono commutare anche contemporaneamente?
Che cosa?
Quando avrai meglio visto, possono commutare anche contemporaneamente uno verso l'altro. Cioè uno va
sì. Per come.
Cioè non è vincolato quello che ha fatto lei, che c'è un plot in mezzo tra i due.
Ossia
che agli orari scende nel distante T1,
no, no, in realtà come sappiamo non è così. Né nei, come abbiamo visto l'altra volta, né nei cicli di input output, né nei cicli di memoria, sia nei cicli di input output, nei cicli di memoria sono gli unici due casi in cui agli orari è implicato. Agli orari rimane attivo per un solo ciclo, per un solo corpo, che è T2. Il ciclo di memoria sarà identico a questo, quindi ha chiesto con tre cicli, solo che anziché io altre spazio sarà interessato da io altre e il memory ai altri spazi. E qui sarà interessato il memory database, qui sarà interessato il memory write e qui sarà interessato il memory tutto.
È fatto apposta.
Diciamo, per dare la possibilità ai dispositivi esterni alla CPU di attestare i propri segnali in maniera che, visto il tutto della CPU, non ci possono essere conflitti o ambiguità. Ok, allora noi come ci sistemiamo sulla nostra interfaccia per adeguarci a questo ciclo che, ripeto, ci viene imposto dalla CPU? Allora noi all'interno dell'interfaccia a un certo punto avremo pronti dei dati, no? Da inviare alla CPU. Tipicamente questi dati o vengono generati da un... intanto devono avere una certa stabilità nel tempo, poiché noi all'interno dell'interfaccia non possiamo sapere se e quando la CPU andrà a leggere questi nostri dati, poiché non possiamo sapere come è fatto il programma che in quel momento sta girando sulla CPU. Poiché questo ciclo è conseguente dell'esecuzione di una specifica istruzione, l'istruzione IN, sarà essa IN byte oppure IN word oppure IN long, e che ha sintassi, al solito la sintassi del T32, operando sorgente e operando destinazione. La sorgente in questo caso è il device buffer, quindi è una costante. La destinazione può essere o un registro oppure una locazione di memoria, indicata secondo le varie tecniche di indirizzamento previste dal T32. Per esempio, il risultato può finire sul registro R3, ovvero sulla locazione di memoria puntata dal contenuto di R3, con post incremento o pre-decremento e così via. Allora, poiché noi all'interno dell'interfaccia non sappiamo che programma sta girando e di conseguenza non sappiamo in quale momento andrà in esecuzione questa istruzione, tipicamente i nostri dati saranno memorizzati in un registro. Quindi noi produrremo il dato all'interno dell'interfaccia e lo piazzeremo in un registro. Questo registro potrà stare o a monte o a valle di un circuito combinatorio. In questo caso noi cosa abbiamo? Registro che tiene una certa informazione, questa informazione viene processata da un circuito combinatorio e rimane a questo punto disponibile verso la CPU. Questo è un caso abbastanza raro, perché noi tenderemo invece ad avere un circuito combinatorio che produce il dato finale, lo piazza in un registro e poi da qua aspettiamo di inviare il contenuto del registro alla CPU. Mentre in questo caso invieremo il contenuto del registro post processato dal circuito combinatorio. Come facciamo allora a interfacciarci al bus del TD32? Chiaramente il dato che noi vogliamo trasmettere alla CPU dovrà in qualche modo finire qui su IOTA da bus 031. poiché questo bus noi non siamo quasi mai autorizzati a pilotare, ma dovremo accederci in uscita dal nostro punto di vista solo quando sono presenti entrambe queste due condizioni, allora cosa si fa? Si piazza una schiera di buffer 36, tanti quanti sono i bit della parola che vogliamo trasferire, quindi 8 bit nel caso in cui assumiamo che la CPU esegua un'istruzione in B, 16 bit nel caso in cui assumiamo che la CPU esegua un'istruzione in W, 32 bit nell'altro caso. L'uscita di questi buffer di state a questo punto può finire direttamente sulla IO da buffer. E sta a noi a questo punto pilotare, quindi abilitare il transito dei dati attraverso il buffer 3 state quando e solo quando sono verificate entrambe queste condizioni. Quindi avremo tipicamente la nostra schiera di buffer 3 state che sarà pilotata da una porta AND, la quale riceve su un ingresso IO primo segnale in buffer. Quindi intanto vedete, quando IO read è uguale a 0, qualunque sia il device address che sta circolando sulla IO address bus, il buffer è inibito a trasferire dati, come è giusto, perché noi dobbiamo lasciare libero il buffer, non dobbiamo interferire sul bus quando IO read è inattivo. Viceversa, quindi la seconda abilitazione al transito dei dati sarà data dalla effettiva presenza di un particolare specifico numero sulla IO address bus. Questo l'abbiamo visto l'altra volta, si può fare in vari modi, o con una porta end con ingressi opportunamente diretti o negati in maniera da decodificare una singola specifica configurazione binaria, per esempio sugli 8 linee della address bus. E questo segnale l'altra volta l'abbiamo chiamato SEL, sarebbe interface o port select, ovvero alternativa alla porta end diciamo dedicata, potremmo avere un comparatore di uguaglianza, chiaramente in cui i due operandi sono entrambi da 8 bit, tanti quanti sono i bit dell'address bus. Quindi avremo sequenza di operandi da 0,7, operandi B0,7. Qui entrano le linee di IO address bus 0,7. Da quest'altra parte entra una costante, diciamo che è cablata questa costante, perché l'interfaccia deve sapere in ogni istante qual è il suo indirizzo, e questo indirizzo deve essere sempre lo stesso. Per cui qui entrerà una costante binaria X che non sto a specificare. L'uscita di uguaglianza al nostro comparatore, che chiaramente a questo punto sapete già può essere realizzato molto semplicemente con una schiera di ore esclusivi, quindi 8 ore esclusivi, no? Le cui uscite finiscono su un NOR. Ore esclusivo a uscita 0 quando entrambi gli ingressi sono uguali. Perché a questo punto, per avere un'uscita di uguale attiva alta, quando i due operandi sono uguali, è sufficiente mandare il tutto su un NOR e quindi mandare IO address bus 0, IO address bus 1 e così via fino a IO address bus 7 sul primo ingresso di ciascun ore esclusivo. E poi la nostra costante, diciamo K0, K1, K7 sugli altri ingressi. In questo modo, quando si verifica coincidenza bit a bit tra ciò che sta transitando sulla IO address bus e la costante interna, a questo punto abbiamo uscita uguale attivata, e che diventa a questo punto il nostro sell. Per cui in questo modo, quindi questo è un modo alternativo di realizzare la abilitazione o alla lettura o alla scrittura.
Sì. Sì, adesso ci arriviamo. Ci arriviamo su. Ok? C'è null'altro da dire sul, sull'input, però avremo quasi, diciamo, difficilmente ci troviamo ad avere una singola porta sull'interfaccia. Spesso e volentieri ne avremo più di una. Quindi potremo avere o più porte di output o più porte di input, come in questo caso. Allora, come facciamo a distinguerci? Come fa la CPU a decidere quale delle n porte di input andare a leggere, oppure quale delle n porte di output andare a scrivere? Il principio è che ad ogni porta di input o di output deve essere associato un diverso device address. Quindi la CPU identificherà la singola porta, sia essa di input o di output, con un device address diverso. Allora, come facciamo a modificare il circuito di selezione qualora sulla nostra interfaccia siano disponibili più porte? Per esempio 4. Allora, il valore di questa costante, attenzione, è arbitrario, quindi noi possiamo sceglierlo come più ci fa comodo. In particolare, quando abbiamo più di una porta sulla, sull'interfaccia, verrà molto comodo, come vedremo, fare in modo che i bit più significativi dei device address delle singole porte rimangano costanti e siano soltanto i bit meno significativi del device address a discriminare tra l'una o l'altra porta. Esempio, se noi avessimo 4 porte sulla nostra interfaccia, allora noi arbitrariamente possiamo assegnare l'indirizzo delle 4 porte, per esempio in questo modo: 00101100 00101101. Vedete cosa faccio? Lascio invariati i primi 6 bit del device address e faccio variare soltanto gli ultimi 2. Quindi questo lo replico: 1011. Allora, a questo punto, cosa devo fare io per perché è chiaro che devo generare 4 segnali di serverless, uno per ciascuna delle 4 possibili porte. Avendo 4 segnali di cell, posso sempre ricorrere o alla porta end quindi alla porta end dedicata e ne avrei 4, oppure a 4 repliche di un circuito fatto così, con diversa costante di volta in volta. È chiaro che è uno spreco, no? Allora, sfruttando questo fatto, quindi sfruttando il fatto che un certo numero di bit del device address rimane costante per tutte le varie porte presenti sull'interfaccia e ne varia soltanto un numero relativamente piccolo, allora io cosa posso fare? Posso partizionare il problema del confronto, nel senso, intanto vado a verificare che siano presenti questi 6 bit, dopodiché una volta che questi 6 bit sono presenti, allora vado a prendere in considerazione soltanto i successivi 2 e a seconda della combinazione che io mi ritrovo sugli ultimi 2 bit della mia address bus, decido di generare o un segnale sempre 0, un segnale sempre 1, un segnale sempre 2 o un segnale sempre 3, ciascuno dei quali andrà a finire sulla rispettiva porta. A questo punto la modifica è abbastanza semplice. Avrò ancora un comparatore di uguaglianza, però questa volta ne ho uno per 4 porte distinte, al quale però applico non più tutti e 8 i bit del IO address bus, ma soltanto i bit, i 6 più significativi, cioè quelli che si mantengono costanti, e quindi avrò da 2 a 7. La mia costante sarà anch'essa da 6 bit e sarà quindi questa 001011. Questa uscita adesso, anziché essere di per sé un cell, cosa fa? Va semplicemente ad abilitare un decoder.
pilotato da che cosa? Dalle restanti
linee del dato dello spazio, da quelle che sono rimaste inutilizzate, cioè da quelle che variano nel corso dell'accesso alle varie porte dell'interfaccia. Nel nostro caso, quindi avrò IO address bus 01.
Vedi allora che le uscite 0123 del decoder, a questo punto questa mi dà il mio send 0, questa mi dà il mio send 1, questa mi dà il mio send 2 e così via. Chiaro che questa struttura la posso modificare, no? Qualunque sia il numero di porte che io voglio decodificare. Se avessi due sole porte, a questo punto la cosa diventa facile, qui applico 7 linee di indirizzo, 7 bit di costante, un decoder a due sole uscite e qui una sola linea di indirizzo. Se avessi 16 porte, allora sul comparatore di uguaglianza finiscono 4 bit della IO address bus, la mia costante cablata sarà da 4 bit, qui avrò un decoder a 16 uscite pilotato dalle linee IO address bus 03. Ok? Sì.
In questo caso dovremmo sapere
siamo noi a progettare e quindi se spero che lo sappiamo,
ma ad esempio nel caso di un PC General Purpose su cui uno mette la schede di interfaccia,
beh, ma ogni scheda di interfaccia nella sua documentazione, se non l'ha progettata lei, nella documentazione ci sono scritti gli indirizzi delle porte, ci devono essere scritti, perché altrimenti lei deve essere pronto a intervenire in qualche modo se ci sono conflitti, no? Perché potrebbe benissimo darsi che io vado da lei e compro un'interfaccia, accade che queste due interfacce arrivano predisposte da entrambe lo stesso indirizzo. Una cosa del genere accadeva una volta sui primi PC con le porte gioco, quella che è in porta. E allora in quel caso lì la costante, anziché essere cablata, poteva essere settata mediante degli interruttori. Per cui uno semplicemente alterare e finiva lì. Quindi il vantaggio di una struttura di questo genere è anche che, contrariamente alla porta cablata, una volta messa quella, se io dovessi cambiare il progetto devo rifare il circuito stampato, c'è poco da fare. In questo modo invece, se io predispongo per esempio o con dei ponticelli metallici oppure con degli interruttorini, diventa facile modificare l'indirizzo base della periferia. Oggi non si fa più così. Oggi col plug and play, qui c'è un registro, al posto della costante c'è un registro comandato dalla CPU, in fase di inizializzazione, quindi la prima volta che sei in fila l'interfaccia del bus del sistema, c'è una procedura di inizializzazione la quale, conoscendo gli indirizzi di tutte le porte già esistenti nel sistema, assegna un indirizzo diverso da tutte le altre a questo registro e glielo lascia indefinitamente. Intanto che non si scopre che c'è un qualche conflitto, però sostanzialmente è la stessa cosa. Avere una costante, avere un registro che una volta caricato non viene mai più toccato, non è che ci sia grande differenza dal punto di vista concettuale. Ok? C'è ancora un'altra tecnica di input-output che è quella che potremo utilizzare quando gli indirizzi usati sulla nostra interfaccia cominciano a diventare tanti e dovremo utilizzare, quindi saremo costretti a utilizzare quando questi indirizzi diventano tantissimi. Supponete di dover progettare un'interfaccia la quale acquisisce dati da 1024 sensori esterni, no? E poi diciamo semplicemente trasferisce questi dati alla CPU. Allora è chiaro che se io volessi associare una porta a ciascun sensore dovrei avere 1024 porte. Lasciamo perdere il fatto che 1024 porte è una cosa pesante dal punto di vista realizzativo. Vediamo dal punto di vista concettuale. 1024 porte io non le posso specificare su un bus 8 bit, su un address bus 8 bit. Avendo un address bus 8 bit io posso specificare tutt'al più 256 device address diversi
Allora, come faccio se io devo gestire 1024 volte
o comunque un numero maggiore di 256
o tutto al più anche vicino? Anche vicino significa che io con la mia interfaccia, no, faccio man basso di pressoché tutti gli indirizzi disponibili sulla man basso. Quindi altri che volessero piazzare le loro interfacce potrebbero avere difficoltà a trovare un indirizzo da assegnare alle loro interfacce. Allora, come si fa in questo caso? In questo caso
si usano due distinte operazioni per ciascun tipo di accesso, sia esso di lettura o di scrittura.
Cominciamo dal caso 1024 porte di output, quindi siamo al ciclo dell'altra volta. Porte di output, già sappiamo, abbiamo a che fare con registri, tipicamente di tipo legge, legge D,
e quindi io li disegno soltanto alcuni, no? Lasciando ingresso gate, lasciando alla vostra immaginazione i restanti 1021.
Già sappiamo che intanto, diciamo, vedremo che cambia poco rispetto alla struttura standard che conosciamo.
In particolare, gli ingressi di tutti questi 1024 registri stanno collegati alla IONE da base 031. Gli ingressi dati. Chiaramente mi ritrovo con 1024 ingressi gate da pilotare.
L'altra volta ho visto che la porta di output veniva realizzata con mandando sul gate un end, una porta end, pilotata da che cosa? Dal send e dall'IORITE.
Questa soluzione potrebbe anche essere riportata qua, solo che a questo punto avremo bisogno di 1024 cell, palesemente.
Ma 1024 cell da un IO address bus a soli 8 bit non potremo mai ricavarlo, per ovvie ragioni. Servirebbe un bus da 10 bit anziché da 8. Allora come si fa?
Si fa in modo che la CPU, mediante una specifica istruzione di output, programmi sull'interfaccia l'indirizzo dal quale desidera scrivere,
al quale desidera scrivere subito dopo. E a questo punto diventa un indirizzo interno all'interfaccia.
Poiché i nostri registri sono 1024, il nostro registro selettore, diciamo, che ha funzione di selettore, sarà un registro a 6 bit, a 10 bit. E questo registro, il quale adesso sarà lui a provvedere alla identificazione e abilitazione della porta di uscita, questo registro viene a sua volta visto dalla CPU come se fosse una normale porta di uscita, anche. Quindi avremo su ingresso D, finisce sul IO della base. Chiaramente in questo caso, poiché deve essere da 10 bit, della IO da basso verrà utilizzato solo 10 bit. Il suo gate a questo punto viene normalmente pilotato da una porta end e da un FL0, diciamo, per il momento. Nonché dalla IO write, come al solito, quindi come già sappiamo.
Per il momento io indico ed elenco i cell che mi servono man mano che li incontro,
perché alla fine, a seconda di quanto me ne serviranno,
determinerò il circuito, no, necessario.
Quindi per il momento mi serve un singolo cell che servirà affinché la CPU possa accedere al registro selettore, il quale, abbiamo detto, mantiene l'indice ad ogni istante, l'indice del registro interessante. A questo punto io cosa ci faccio qua? Qui avrò 10 bit di uscita e mi serve necessariamente un decoder, poiché voglio abilitare uno solo di questi registri per volta, mi serve un decoder a 1024.
potrò anche in questo caso organizzare i registri a matrice, come abbiamo visto nel caso delle memorie, però è un problema del secondo ordine questo. Devo trovare il meccanismo per abilitare uno e non solo registro alla volta. Poi che questo si organizzerà a matrice, all'array lineare con singolo decoder, o a matrice con doppio decoder, riga colonna, non è cosa che per il momento ci riguarda. Nei progetti si procede così, si va avanti per approssimazioni successive. Cioè si parte assumendo di avere la minima quantità di restrizioni possibili, poi man mano, andando avanti, man mano che c'è un circuito che in qualche modo ha speranza di funzionare, allora man mano si va avanti tenendo in considerazione ulteriori vincoli al circuito. L'esempio di questo procedimento lo vedremo, spero. Allora, è chiaro che questi sono i miei cell interni, no? Che nulla hanno a che fare con questi cell, i quali dipendono dal valore della IOT del fatto. Adesso questi cell dipendono dal valore che io ho dentro il registro. Diamogli un nome diverso per non avere ambiguità, chiamiamoli EN0 fino a EN1023. Quindi vedete cosa succede? Quando la CPU vuole andare a scrivere per esempio sul secondo registro dell'array, qual è la sequenza di operazioni di registro? Adesso non può più farlo in una singola istruzione di output, dovrà eseguire due distinte operazioni di output. Una per caricare qua dentro il numero 1, indice del registro che la CPU vuole andare a scrivere. E poi andrà a eseguire una operazione di output in cui attraverso la IOT da basso spedirà il dato al registro che è rimasto selezionato dalla configurazione presente nel registro selezionato. Per cui a questo punto noi possiamo avere una schiera di AND, no? Tutti pilotati intanto dall'IOLIGHT, però adesso il secondo ingresso non è più un cell derivante dalla decodifica della IOAT in basso, ma è uno di queste abilitazioni interne. Quindi questo riceverà EN0, questo riceverà EN1 e così via, l'ultimo riceverà EN1023. Chiaro quindi qual è il meccanismo? La CPU esegue una prima istruzione di output per dire all'interfaccia: guarda che da adesso in poi voglio lavorare sul registro tal dei tali, sulla porta tal dei tali. Dopodiché, a questo punto, ha un indirizzo fisso, andrà a scrivere sul secondo. Poi, sì.
Nel registro, perché entra io IP prendo tutti i tali con gli
perché dei 32 bit sono 10 ne vengono utilizzati. Io indico genericamente che l'IoTB 031, poiché la IoTB è formato da 32 bit, però a questo punto io faccio così. Chiaro, avrei dovuto e potuto scrivere 0,9, sicuramente. Oh, tuttavia attenzione, c'è un qualche cosa che non va qua. Perché? Perché, vedi, messe così le cose, qualunque sia l'operazione di IOWRITE che la CPU sta eseguendo, finisce ad alterare questo registro, quindi in maniera indipendente da un altro spazio. Invece noi vogliamo che la CPU veda l'insieme di tutti questi registri come se fosse uno solo, quindi come se fosse una singola porta di output. Questo significa che dobbiamo impegnare un secondo indirizzo di IOWRITE sbassi per abilitare l'accesso a questo array di registri. In pratica useremo un enable su questo decoder, no? Comandato da un cell 1. Quindi vedete, a questo punto l'interfaccia, nonostante possieda 1024 registri, si presenta alla CPU con due soli device address. Uno che serve a caricare il registro, uno visto quindi come porta di output utilizzato per caricare il registro selettore, un altro, visto in questo caso anch'esso come porta di output, usato per caricare il registro selezionato. La struttura corrispondente nel caso di porta di input anziché di output potrebbe essere questa. Chiaramente questa parte rimane invariata.
Professore, sì. Ah, non è che canzone è fatto di input, mi puoi spiegare bene come funziona il selettore proprio?
Allora, supponiamo che la CPU voglia andare a eseguire una scrittura sul registro, sul quarto registro della scheda, che ha dunque posizione 3, 0, 1, 2, 3. Allora, la CPU esegue una prima istruzione di output del numero 3, quindi della costante 3, verso l'indirizzo di device address corrispondente a sender, che significa che il numero 3 a questo punto viene memorizzato qua dentro. Una volta memorizzato qua dentro, vede che se e quando sarà presente per lui, avremo l'uscita 3, ossia EN3, attiva. E allora, se la CPU successivamente all'esecuzione di queste istruzioni, che tipicamente è un'istruzione successiva, ma non necessariamente, successivamente, quindi quando qua dentro c'è e rimane memorizzato il numero 3, vedete che ha messo un registro, per dare margini di tempo alla CPU per eseguire la seconda operazione del blocco, no? Quindi successivamente la CPU andrà a eseguire una scrittura corrispondente a questo indirizzo, che è diverso da quest'altro, no? Cosa succede a questo punto? A questo punto questo diventa attivo, viene attivata l'uscita N3 e N3 assieme ad IORIGHT, e allora il dato che a questo punto transita viene caricato nel quarto registro e solo in esso.
Però questa procedura
devo
fare con un programma software
per il tastatore, perché nessuno lo sa fare. Certo, ma ci deve essere sempre una collaborazione tra chi progetta l'hardware e chi progetta il software relativo. Questo è poco ma sicuro. Tanto è vero che quando questo corso non aveva la durata di più soli mesi, e voi dovevate scrivere anche il programma software che pilotava questa cosa.
Perché in realtà è come io ho detto due termini,
Esatto. Quindi qual è il trucco? Anziché impegnare 1024 device, cosa che sarebbe comunque stata impossibile, ma in ogni caso sarebbe stata poco raccomandabile, è sempre poco raccomandabile impegnare su una singola interfaccia un numero eccessivo degli altri. In questo caso noi ne impegniamo soltanto due e abbiamo una struttura scalabile, perché io posso replicare questa per 32 registri, per 1024, per un miliardo di registri, se ne avesse la possibilità tecnologica, no? Impegnando sempre, soltanto e comunque due soli device address, quelli corrispondenti a SSL e a SSL. Come di legge?
Io quando parlo in termini di tempo, perché ci vuole un corso di
CPU
per selezionare questo.
No, io lo devo selezionare. È la CPU che nel corso di un ciclo di output, e quindi perdendo tre corsi di clock, scrivo un numero qua dentro. Sì, cioè, è chiaro, è il prezzo che si paga. Siamo sempre lì, no? Intanto questo non è una nostra decisione di tipo economico. In questo caso specifico è una necessità. Noi non abbiamo nello spazio di indirizzi che io ho di 32 disponibili 1024 indirizzi diversi, per cui siamo obbligati a inventarci qualcosa. Nel caso di, che ne so, anziché 1024 fossero stati 16, avremmo potuto anche pensare di, però come vedremo il fatto che perdiamo tempo, no, in questo tipo di operazioni sarà irrilevante, perché di solito le nostre interfacce tipicamente cosa fanno? Prendono degli operandi dalla CPU con una sequenza di istruzioni di output, eseguono delle operazioni su questi operandi impiegando un tempo che è significativamente maggiore di quello della durata di una singola istruzione, delle volte migliaia se non milioni di volte maggiore. Dopodiché l'interfaccia prepara i risultati per la CPU, supporto di input, avverte la CPU che l'operazione è finita, e la CPU a quel punto avrà detto sì, risultato. Per cui vede che a questo punto, siccome è un problema di inizializzazione dell'interfaccia, no? E quindi viene in un tempo sprecato una tanto durante l'intero ciclo operativo dell'interfaccia, diventa il singolo ciclo operativo dell'interfaccia, allora se questo tempo corrisponde a un singolo ciclo di istruzione oppure a due, non è per nulla rilevante, incide poco sulla velocità globale dell'interfaccia. È chiaro che incide tanto meno quanto maggiore sarà la complessità delle operazioni che poi con quei dati l'interfaccia dovrà andare a fare. Non ho capito la domanda. Sì, sono valori, quindi a questo punto noi li genereremo con gli stessi criteri che abbiamo visto prima, o con due distinte porte end cablate, oppure con due distinti comparatori di uguaglianza, oppure con un comparatore di uguaglianza come in questo schema e un decoder a due uscite. Quindi sono due, a questo punto diventano due normalissimi sensori. O se anziché 1024 porte di output avessimo 1024 porte di input, cosa avremmo fatto? Una struttura analoga. Quindi io avrei 1024 registri utilizzati stavolta come porte di input e chiaramente pilotati, attenzione, adesso il pilotaggio di questi registri è a cura dell'interfaccia, non più della CPU. La CPU ha solo il compito di leggerne il contenuto. E quindi dovremmo avere in questo caso tante schiere di buffer tristate, quanti sono i registri interessati, quindi nel nostro caso 1024, diciamo che sono registri con output enable, per non complicare il disegno, no? output enable, è come se io avessi internamente le schiere di buffer tristate che mi servono. A questo punto io devo soltanto fare in modo che quando la CPU genera un ciclo di input sull'indirizzo corrispondente a cell 1, allora io cosa devo fare? Devo fare in modo che l'uscita enable del decoder, dal decoder, vada a pilotare l'output enable del registro. Quindi questo output enable sarà pilotato da che cosa? Da una porta end, la quale riceve qui n0, qui n1, qui n2, n1023, dall'altra parte avremo IORIT, comune a tutti gli end, e poi le uscite Q di questi registri finiscono tutte sull'IO della base. Quindi è un meccanismo analogo a quello che abbiamo visto nel caso di la CPU comunque va in output sul registro selettore, indicando qual è il registro che intende andare a leggere, no? Se vuole andare a leggere il registro 1023 scriverà 1023 qua dentro. Nel momento, e quindi utilizzando il device address corrispondente a cell 0. Quando vorrà materialmente andare a leggere il registro, allora produrrà un ciclo di input sul device address corrispondente a cell 1, avendo cell 1 attivo diventa attivo nel nostro esempio N1023, e poiché contemporaneamente in corso un ciclo di input sarà attivo anche a IORIT, per cui l'unico registro che vedrà il proprio output enable attivo sarà questo e soltanto questo, perché è quello identificato dal numero scritto dentro il registro selettore. Cosa? Sì, ma è sicuramente così, perché è una diversa istruzione della CPU, è un'istruzione successiva, quindi sicuramente avvengono in tempi differenti. Vi faccio notare come queste due soluzioni possono anche coesistere sulla stessa interfaccia, cioè vedete, non c'è conflitto. Quindi sulla singola interfaccia posso avere 1024 porte di input e 1024 porte di output. continuando a impegnare sempre e soltanto due cose di vai sempre. Ok? Oh, rimane ancora una cosa da dire sul PD32, che sarebbe la generazione dell'interrupt, però la rimandiamo alla fine di questo nostro progettino, il quale la prevede, altrimenti questo progetto non lo devo mai più. Ah, questo è il progetto che è stato assegnato all'ultimo appello, l'appello di novembre, ricordo più quale giorno. Che nonostante fosse rivolto agli studenti del vecchio ordinamento, era tuttavia molto semplice. Tanto è vero che aveva un peso relativo, sul voto finale, relativamente basso. Tipicamente il progetto ha un peso del 60% circa sul voto finale, in questo caso era solo del 50%. Non ci sperate l'altro, no, era così basso perché c'erano poi due domande, c'erano due domande della cosiddetta teoria che erano piuttosto toste. Allora, intanto diciamo due cose generali, no? Quindi come affrontiamo un progetto? Intanto è essenziale comprendere bene ciò che il testo vuole. Questo è fondamentale. No, non ridete, perché poi alla fine si scopre che dopo avere corretto il compito, che il 90% delle boiate che vengono fatte semplicemente perché il testo è stato o è stato letto poco attentamente e si è andato avanti sparati, no? Oppure qualche cosa dal testo non si è capito e uno si è guardato bene dal chiedere chiarimenti. Io in genere i chiarimenti ve li do all'esame, cioè chiaramente non do soluzioni, no? Non posso dare soluzioni, ma chiarimenti sicuramente sì, per una ragione molto semplice, perché spesso anche volendo non si possono infilare tutti i requisiti nel testo, perché altrimenti occorrerebbe scrivere un libro. Questo è d'altra parte ciò che vi accadrà nella vita, nessuno mai mi darà specifiche precise, perché di solito chi vi chiede di fare una cosa spesso e volentieri non sa neanche lui esattamente cosa vuole, quindi vi troverete con delle informazioni sicuramente incomplete, spesso contraddittorie e in altri casi inesistenti. Allora, quando sono incomplete o inesistenti dovete essere voi a fare delle ragionevoli assunzioni su quelli che possono essere i requisiti. Quando sono contraddittorie, vabbè, lì dovete prendere. All'esame potete chiedere a me, nella vita dovrete decidere da soli, non ci sarà nessuno che vi dirà conviene fare così. Spesso se qualcuno vi dice così conviene fare in modo opposto. Quindi si tratta prima di tutto di capire bene che cosa vuole il testo. Secondo, tenete presente che il testo viene preparato sempre in base all'ipotesi che sia un qualche cosa risolvibile in 2-3 ore. Quindi se anche la cosa appare complicata, estremamente complessa, sicuramente state sbagliando voi nel valutare il progetto. Questo non significa che tutti i progetti siano facili, significa che sono preparati in maniera da poter essere sicuramente risolti avendo una preparazione medio alta, chiaramente, nell'arco di 3 ore. Oh, come si procede, dicevo? Allora, la procedura è molto simile a quella che voi seguite o seguireste quando scrivete del software. Quindi uno prima cerca di capire quali sono i requisiti. Secondo, comincia a buttare giù un po' di righe di codice. Nel nostro caso, tipicamente uno lascia perdere quelli che sono gli eventuali vincoli al progetto. Per esempio, usare un solo addizionatore, no? Quindi, lasciando perdere questi vincoli, uno cerca, diciamo, cerca intanto di individuare l'algoritmo che deve essere utilizzato, perché ogni interfaccia, dovendo eseguire una sequenza di operazioni, sicuramente queste operazioni sono basate su un qualche algoritmo. Quindi, primo, individuare l'algoritmo. Secondo, lasciando perdere quelli che possono essere i vincoli, qualora ci siano, sui componenti da utilizzare, sulle architetture da usare, cercare di cominciare a stendere uno schema logico che abbia una minima probabilità di funzionare. Una volta fatto questo, allora a questo punto cominciamo a preoccuparci dei vincoli. Allora, qui mi dice che vuole un solo addizionatore, mo come faccio? Vedremo un esempio di questo caso nel successivo esempio, nel successivo progetto, che è quello dato, mi pare, a ottobre, in cui c'era da fare l'insieme di operazioni elementari per una fast Fourier transform, la cosiddetta butterfly. Quindi operazioni su numeri complessi, posso vi chiedo di andare a rinfrescare, ma spero che non ce ne sia bisogno. In quel caso lì qual è il problema? È una sequenza di operazioni che avendo a disposizione un numero di addizionatori e moltiplicatori a piacere si fa in un attimo. Purtroppo lì c'era il vincolo che l'addizionatore doveva essere uno solo, il moltiplicatore doveva essere uno solo. E quindi vedremo come si procede in questi casi. Partiremo dall'ipotesi che di nessun vincolo, quindi uso tutti gli addizionatori che mi servono, tutti i moltiplicatori che mi servono. A questo punto, per passare da n a 1, che faccio? C'è uno step intermedio, trasformo il tutto in una struttura pipeline, quindi inserendo dei registri in punti strategici che mi tengono memoria dei risultati passati. Dopodiché levo tutto e faccio in modo da far lavorare ogni volta un solo stadio, quindi multiplexando, lo vedete. Allora, cosa chiedeva? Ancora una cosa. Tipicamente, quando c'è una certa quantità di operazioni da eseguire da parte di interfacce, queste operazioni quasi mai, raramente, sebbene sia il caso di questo primo esercizio, raramente sono operazioni da eseguire in parallelo. Spesso sono operazioni da eseguire in serie, poiché ciascuna operazione richiede in tutto in parte risultati generati dall'operazione precedente. Allora si usa, è molto comodo, partizionare in generale il progetto in due parti. Una parte, torneremo su questo fatto, chiamata sottosistema di calcolo, SCA, la quale in pratica implementa l'algoritmo che noi abbiamo deciso l'interfaccia debba realizzare, senza che qua dentro ci siano vincoli legati alla sequenza delle operazioni da eseguire. Cioè qui ci sono tutti, nel caso della butterfly FFT, qui ci sono tutti gli addizionatori, i moltiplicatori e i registri che ci saranno. Poi su un'unità a parte, qualora servisse, vedremo che in questo primo progetto non servirà, e che chiameremo sotto il sistema di controllo, sarà l'unità a parte, diciamo, a fare da direttore d'orchestra. Perché qui è come se fossero gli orchestrati, cioè serve il violinista, serve il flautista e così, serve l'addizionatore e piazziamo tutto quello che ci serve. Dopodiché il direttore d'orchestra sta di qua e sarà lui a decidere. In questo momento entra in campo il secondo addizionatore, prelevando i dati dal registro numero 5, dal registro numero 7 e mandando i risultati al registro numero 38 e così via. Tipicamente questa sarà una macchina sequenziale, poiché deve in pratica dirigere e sequenziare nel tempo le operazioni di quest'altra parte. Okay. Quest'altra parte è come se fosse una calcolatrice, questa invece siete voi che decidete quali numeri devono essere impostati come operanti, quale operazione deve essere eseguita e dove deve essere messo il risultato. Alla fine, se tutto si armonizza, alla fine avremo. Quindi tipicamente nel caso di interfaccia costituita, attestata sul bus della CPU, questo appare. Come è strutturato? In genere la parte SCA riceve dati dall'esterno e o emette dati verso l'esterno, verso il mondo esterno. La parte SCO riceve informazioni, riceve e trasmette informazioni di controllo, attenzione, non dati, informazioni di controllo,
da e verso la CPU. Questo è il basso della CPU, CD32.
Quali sono queste informazioni di controllo? Tipicamente la CPU in qualche modo dirà alla SCO, ossia al direttore d'orchestra, avvia le operazioni.
Il direttore d'orchestra invia informazioni che chiameremo d'ora in poi TAC
alla parte SCA, che dicono esegui questo oppure esegui quest'altro, quindi codificando la operazione o le operazioni che vanno eseguite in un determinato istante di tempo su un gruppo di linee che chiameremo TAC. L'informazione potrebbe essere, per esempio, esegui un'addizione oppure esegui una moltiplicazione e così via.
Chiaramente la porzione SCA comunicherà anche all'indietro verso la porzione SCO con un altro gruppo di linee che noi chiameremo start,
con parola anche ambigua perché viene usato un po' dappertutto. Quali sono le tipiche informazioni? Per esempio, se una data addizione è finita in overflow, ossia tutte quelle informazioni, no, utili alla parte SCO per poter decidere se prendere una certa via logica nell'algoritmo oppure una certa altra. È chiaro, ad esempio, che se io nel corso di un calcolo ottengo un overflow, no, allora la parte SCO potrebbe decidere, in caso di overflow eseguo questa sequenza di operazioni, se non c'è overflow eseguo quest'altra. Questo significa che la macchina sequenziale da cui è possibile la SCO a un certo punto avrà una ramificazione, no, overflow oppure non overflow, e quindi prenderà una certa sequenza di stati. Ok? Di solito anche la SCA è costituita da una macchina sequenziale, se non altro perché ci sono registri, sicuramente ci saranno registri in mezzo. Terminiamo la CPU. La CPU, qualora debba inviare operandi all'interfaccia oppure ricevere risultati, cosa farà? Tramite il suo bus invierà informazioni a questo punto direttamente alla SCA, alla parte SCA. Non c'è motivo per spedirli alla SCO e poi da questa, perché i dati verranno utilizzati qua dentro. Questa è la porzione che si occupa dei dati, questa è la porzione che si occupa dei comandi, e quindi la comunicazione a livello dati avviene direttamente dalla parte SCA e bus della CPU, così come abbiamo visto con porte di input in questo primo caso e porte di output in questo secondo caso. Quando la CPU avrà terminato di inviare tutti gli eventuali operandi o parametri alla parte SCA, a questo punto darà un comando alla parte SCO, la parte SCO riavvia la macchina sequenziale da cui è costruita, la quale orchestra tutte le operazioni. Si spera che queste operazioni finiscano con la generazione di un risultato. A questo punto la SCO, avvertita via SCA che quel risultato è stato prodotto, a sua volta avverte la CPU dicendo il risultato o i risultati sono pronti, tipicamente con un interrupt. La CPU a questo punto, se e quando vorrà, andrà a leggersi i risultati da questa parte. Difficilmente, anzi mai, quasi mai avremo un progetto costituito solo dalla parte SCO. Ma è ben possibile, e anche il caso di questo primo progetto, in cui il nostro progetto è costituito solo dalla parte SCA, perché è vero che sono operazioni di una certa complessità da eseguire, ma dobbiamo eseguirle tutte nell'arco di un singolo ciclo di clock, come vedremo, come richiederà il problema in questo caso, e di conseguenza non c'è nessuna sequenza di operazioni da eseguire. Non abbiamo particolari vincoli sui moduli, sul numero o tipo di moduli da usare, per cui possiamo il complesso dei calcoli da eseguire sul singolo dato che arriva dall'esterno, vedremo che potrà essere risolto con un circuito puramente combinatorio, per cui a questo punto non c'è più necessità di scopo. Ah, cosa richiedeva questo progetto? Dice, dal mondo esterno arrivano dei dati di seriale, quindi sulla linea da un singolo bit che possiamo chiamare dati, sincronizzati con un clock, anch'esso proveniente dall'esterno, che possiamo chiamare il sistema di dati. Quindi questo che significa? Significa che se nulla viene detto è il solito protocollo che abbiamo visto qualche altra volta dato scopo. Ossia possiamo assumere che il nostro x dato è fatto così e che il nostro x uccelle k è fatto così. Quindi quando x uccelle k diventa attivo, possiamo essere sicuri che i nostri dati sono, rimangono sicuramente stabili e validi all'interno dell'intervallo in cui x uccelle k è alto, e sicuramente saranno altrettanto stabili e validi un po' di tempo prima del fronte di salita e un po' di tempo dopo. Quindi in ogni caso siamo garantiti per quanto riguarda i tempi di setup e di hold per i nostri registri, che tipicamente dovranno andare a catturare questa informazione. Raramente possiamo sperare di eseguire tutto ciò che ci viene richiesto su un dato esterno, no? In un attimo. Quindi tipicamente dall'esterno lo accumuleremo all'interno e poi lì con tutta calma eseguiremo le nostre elaborazioni. Cosa si deve fare su questi dati in arrivo? Si deve applicare un cosiddetto match and filter. Filtro adattato, quindi in pratica è un filtro che serve a rivelare la presenza di una particolare, di una specifica sequenza di dati, o comunque di una sequenza che ad essa assomiglia. In pratica cosa significa? Significa che questo veniva dato nel testo, eh? Allora, ad ogni nuovo bit in arrivo, questi sono bit, uno e uno, ad ogni nuovo bit in arrivo, se noi indichiamo con x con n il dato che è appena arrivato, quindi che sta arrivando a un dato istante, allora cosa si deve fare? Si devono prendere gli ultimi 32 bit arrivati, quindi x con n meno 1, x con n meno 2 e così via, fino a x con n meno 31. Questi ultimi 32 bit arrivati devono essere confrontati con una cosiddetta maschera, anch'essa a 32 bit, che indicheremo con M0, M1, L31, e si deve determinare, quindi, tra gli ultimi 32 bit accumulati dall'ingresso e i 32 bit della master, si deve determinare quanti bit a 2 e a 2 sono uguali tra loro. In pratica si deve seguire il confronto tra M0 e x con 1. Poi questi sono bit tutti, quindi è un confronto bit a bit. Poi M1 con x con n meno 1, sul testo c'era la formuletta, io qui lo scrivo per esempio. M2 con xn meno 2 e così via fino a M31 confrontato con xn meno 31. Allora l'esito di ciascun confronto chiaramente può essere 0 se i due bit sono diversi, no? Oppure 1 se sono uguali, e quindi potremmo avere ad ogni nuovo clock, poi ad ogni nuovo clock viene eseguito questo confronto, e chiaramente ad ogni nuovo clock cambia xn e cambia tutti i restanti 31, perché abbiamo lavorato solo n rimane costante, questi cambiano ad ogni clock perché sono gli ultimi 32 bit arrivati dall'interno. A questo punto cosa devo fare? Devo andare a vedere quanti di questi confronti hanno dato esito positivo. Quindi il risultato di questa seconda operazione sarà un numero che può andare da 0, nel senso nessun confronto ha dato esito positivo, a 32, ossia tutti e 32 i confronti hanno dato esito positivo. Questo significa che gli ultimi 32 bit arrivati coincidono esattamente con quelli della macchina. Questo numero risultante deve essere confrontato con un valore di soglia memorizzato in un registro, quindi T1, vi ho detto che sono il numero di bit, non veniva specificato, veniva lasciato a voi, però a questo punto dall'analisi preliminare già comprendiamo che è un numero a 6 bit, da T0 a T5. Allora questo è il risultato, che a questo punto è l'uscita del match and filter. Questo risultato va confrontato col valore di soglia. Se risulta maggiore del valore di soglia, allora l'interfaccia deve produrre un'interruzione verso la CPU, un'intera. In pratica noi informeremo la CPU tutte le volte che la nostra stringa che sta entrando diventa simile, molto simile, se non uguale alla nostra maschera. La maschera chiaramente deve essere fornita dalla CPU, e, ma questo non sta scritto, ma va immaginato, andrà scritta dalla CPU tramite una porta di audio, analogamente il valore di soglia. Non c'è nessun risultato numerico da restituire alla CPU, perché l'unica informazione che alla CPU interessa è se ciò che sta transitando, cioè ciò che è appena transitato, cioè, era sufficientemente simile al template, al campione, alla maschera. Sì. No, perché attenzione, noi possiamo avere il risultato di questi confronti, è un numero a 6, perché può andare da 0 a 32 compreso. Attenzione a questo, chiaro? Mi serve un sesto bit giusto per accomodare la possibilità del 32. Allora, come si procede? L'algoritmo già in pratica l'abbiamo definito. Conviene partire da uno schemetto a blocchi dell'algoritmo, o se più mi fa comodo, diciamo, in questo caso è sufficiente uno schema a blocchi. Nel caso in cui siano implicate operazioni in sequenza, si potrà far comodo un qualche cosa di simile a un flowchart, cioè simile a quello che voi usate in software. Tra l'altro c'è un parallelo molto, molto stretto, se ci pensate, perché il flowchart già mi dà un'idea di qual è la sequenza delle operazioni, nonché dei moduli da utilizzare, se non altro, diciamo, delle operazioni più o meno elementari che dovrò realizzare. In questo caso cosa devo fare? Devo accumulare i dati in ingresso. Quanti ne devo accumulare? È chiaro che non serve accumularne più di 32, no? Perché le operazioni che io devo fare ad ogni nuovo dato, ad ogni nuovo bit che arrivo, sono sugli ultimi 32 arrivati. Quindi accumulo x dati. Poi cosa devo fare? Devo confrontare. È chiaro quindi che a questo punto, poiché i dati arrivano un bit per volta e poiché devo risolvere tutto in un singolo ciclo di clock, sarà obbligatorio parallelizzare questa informazione, cioè i miei 32 bit ultimi arrivati dovrò ritrovarmeli in qualche modo pronti in parallelo, in maniera da poter eseguire in parallelo questi 32 confronti. Già questo ci lascia capire che c'è un componente che ci fa questa operazione pressoché gratis, sì, è lo shift ready, disposto in configurazione SIPO serial in parallel out. Torneremo più avanti, adesso ci interessa capire cosa dobbiamo fare. Una volta che io ho pronti i miei dati in parallelo, devo eseguire i confronti. Il confronto è facile, siccome mi serve soltanto un confronto di uguaglianza bit a bit, userò un, e se voglio avere 0 o 1 in uscita, a seconda che sia, ci sia differenza o uguaglianza, userò semplicemente un X NOR, per eseguire il confronto. Me ne servivano 32, pazienza, non posso fare diversamente poiché devo risolvere tutto in un singolo ciclo di clock. Quindi confronto, a questo punto devo andare a sommare aritmeticamente, attenzione, questa somma non è una somma logica, è una somma aritmetica tra tutti questi risultati. Qui le cose vedremo che si complicheranno, perché io conosco addizionatori per due operandi da n bit, so come realizzare. Qui in pratica mi serve un addizionatore per 32 operandi da 1 bit, e qui cominceranno i problemi. Ancora però la cosa non ci riguarda, perché noi stiamo ancora impostando. Qui deve seguire un'addizione speciale, no? Quindi non classica. A questo punto poi deve seguire il confronto con la soglia. Me la ritroverò, anche se il testo non lo dice, su un registro che la CPU vede come porta di output, poiché la CPU a decidere qual è il valore di soglia. E quindi eseguo, cioè confronto bit a bit. Qui avremo un confronto con soglia, E qui già, chiaramente, cosa devo confrontare? Un numero da 6 bit, che è il risultato di questa addizione, con un altro numero da 6 bit, che è il valore di soglia nel registro. Qui mi servirà semplicemente un volgare comparatore di quelli che già conosciamo, da due operandi a 6 bit ciascuno. A questo punto, se l'esito del confronto è favorevole, devo generare un interrupt verso positivo. Ma questo, diciamo, lo possiamo considerare una cosa standard, quindi da realizzare con circuito standard, perché a questo punto il nostro algoritmo è pronto. Quindi eventualmente genera già l'interrupt. Allora, riepilogando, l'accumulazione, l'accumulo io lo realizzo con uno shift register in configurazione serial in parallel out. Il confronto bit a bit lo realizzo con una schiera di X1. L'addizionatore speciale devo vedere cosa inventarmi, però per il momento sarà un modulo, lo posso immaginare come un modulo che accetta 32 operanti a singolo bit e mi genera un numero a 6 bit. Non ci sono problemi di carry in, carry out, overflow, ovviamente. In ogni caso il risultato che io ottengo dall'addizionatore speciale dovrà essere mandato a un comparatore a 6 bit, il quale come altro operando accetta la porta, il registro di porta che contiene la soglia. Quindi adesso come algoritmo deve essere abbastanza chiaro. Sappiamo, abbiamo anche un'idea abbastanza precisa dei componenti da usare. Vabbè, lo riprendiamo la prossima volta. Comunque, adesso, due parole. A questo punto cominciamo a liberarci subito delle porzioni più o meno standard del dispositivo. Quindi, realizzeremo immediatamente le due porte di output, perché già sappiamo come farlo, e comunque sono circuiti più o meno standard. Realizzeremo rapidamente il generatore di interrupt, e la prossima volta vedremo anche, richiameremo anche il ciclo di interrupt di 32, dopodiché ci occuperemo del cuore. Perché io devo eseguire 32 confronti. Allora, il caso peggiore, nessun confronto può, quindi il risultato è zero. Il caso migliore, tutti e 32 i confronti sono buoni, quindi il risultato è 32. E un nulla è servito.